Presidente, ringrazio il Consiglio Comunale, la Giunta e anche gli amici di Rob Direct di darmi questa opportunità di ricordare e di riflettere con voi oggi del tema della cittadinanza inserito nell'occasione dell'anno europeo che, come è stato ricordato dalla Presidente e dall'Assessore, è stato deciso da una iniziativa comune della Commissione, del Parlamento e del Consiglio. Fra l'altro, come è stato ricordato, è stato deciso di consacrare quest'anno all'anno europeo del cittadino attivo a 20 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, che è appunto entrato in vigore nel 1993. Io parlo non soltanto a nome del Movimento Europeo in Italia, ma anche a nome dell'alleanza che si è costituita in Italia nel quadro più ampio dell'Unione Europea, di una serie di organizzazioni non governative e di movimenti associativi che hanno deciso di coalizzarsi insieme in Italia e appunto in una dimensione europea per far sì che questo anno non si concluda con un nulla di fatto, ma che quest'anno consenta di mettere sul tavolo delle istituzioni europee e delle istituzioni nazionali una serie di proposte per dare maggiore sostanza ai temi della cittadinanza. Il professor Gestri giustamente sottolineava le luci e le ombre della cittadinanza. Queste luci e queste ombre esistono non soltanto a livello italiano, ma esistono anche a livello europeo, quindi si tratta di riflettere insieme di come fare degli ulteriori passi in avanti per la formazione di una serie di diritti che sono scritti in alcuni testi fondamentali, come la Carta dei diritti fondamentali, ma che in qualche caso sono rimasti inattuati. C'è qualcuno che dice, per consentitemi questa battuta, che i diritti costano. La mia opinione è che i diritti costano quando non vengono applicati, e qui invece quando i diritti vengono applicati non soltanto non costano, ma in qualche modo beneficiano all'insieme della società. Pensate per esempio al diritto alla salute. Se il diritto alla salute viene garantito e viene applicato in una società in cui i cittadini vivono non soltanto in un ambiente sano, ma sono sani, costano di meno alla società. In una società invece in cui questo diritto non viene applicato o addirittura viene negato, questo rappresenta un costo per l'intera società, e la stessa cosa vale per altri diritti, come per esempio il diritto all'educazione o altri diritti che sono garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali. E allora noi ci siamo coalizzati in Italia, in una dimensione europea, per riflettere insieme su quali passi debbono essere fatti per andare avanti sulla strada che è iniziata in qualche modo in parte col Trattato di Maastricht del 1993, ma è iniziata con una storia che è precedente. Il professor Gestri ricordava il Trattato di Roma del 1957 con il principio della parità dal punto di vista dello stipendio fra uomo e donna, e però nel corso degli anni dei passi in avanti sono stati fatti. In questi passi in avanti l'Italia ha svolto anche un suo ruolo, gli italiani hanno svolto un loro ruolo importante, gli italiani in generale, nell'insieme dell'Unione Europea e delle comunità prima, hanno marcato in qualche modo la storia dell'integrazione europea attraverso una serie di protagonisti. Non soltanto vorrei citare qui, come è stato ricordato prima, Altiero Spinelli, che ha contribuito largamente nella prima legislatura del Parlamento europeo a far approvare un trattato, che era il trattato che istituisce l'Unione Europea, che ha in qualche modo contraddistinto e caratterizzato tutti i passi in avanti che sono stati fatti dalle comunità e dall'Unione dal 1984 in poi. Ma vorrei ricordare altri due protagonisti italiani sul tema proprio della cittadinanza. Uno è stato un deputato europeo, anche esso della prima legislatura del Parlamento europeo, Pietro Donnino, che fu alla presidenza di un comitato sul tema della cittadinanza, e l'altro, permettetemi di ricordarlo, qui a Modena, dato che è la sua città, l'onorevole Renzi Imbeni, che aveva elaborato e fatto approvare dal Parlamento europeo un'importante relazione proprio sul tema della cittadinanza europea, che ha consentito poi di fare quei passi in avanti che sono stati ricordati anche dal professor Gestri. Allora noi quest'anno appunto riflettiamo sul tema della cittadinanza, e riflettiamo sul tema della cittadinanza in un anno in cui purtroppo anche gli ultimi sondaggi di opinione lo hanno indicato, c'è una tendenza da parte di un numero crescente di cittadini che ritiene che l'Europa non soltanto risponda ai problemi delle nostre società, ma che l'Europa, che una volta era considerata come la soluzione dei problemi, a qualcuno appare come il problema in qualche modo. E allora quest'anno evidentemente deve essere visto non soltanto in una funzione celebrativa, ma deve essere visto anche come una riflessione per capire che cosa noi possiamo fare per consentire all'Europa di essere efficace e quindi di garantire quei beni o quei diritti che non possono essere garantiti in maniera adeguata a livello nazionale, e cosa oltretutto possiamo fare anche in una prospettiva, diciamo così, che apparentemente è a medio termine, ma che è a brevissimo termine e che è legata al fatto che fra 370 giorni, cioè pochissimo più di un anno e cinque giorni, 500 milioni di cittadini europei di 28 paesi membri andranno a votare per rinnovare per l'ottava volta il Parlamento europeo, un anno, poco più di un anno, abbiamo di fronte a noi da qui alle elezioni europee del 2014 e fra 415 giorni, cioè fra un anno e un mese e mezzo, l'Italia, il governo italiano, dal 1 luglio del 2014 assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea. E fra l'altro questa presidenza, di cui credo che pochi se ne ricordano in Italia, sarà assunta in un momento cruciale della storia dell'integrazione europea, subito dopo le elezioni europee, sarà il momento in cui dovranno essere rinnovate le istituzioni, i leader delle istituzioni europee, cioè il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio europeo e l'alto rappresentante della politica estera, e sarà un momento cruciale perché, da come si dice e si legge e si dibatte in queste settimane, è abbastanza probabile, anzi io da federalista spinelliano ritengo che questo sia indispensabile, che dopo le elezioni europee si riaprirà, come si dice, il cantiere dell'Unione Europea, cioè sono tutti convinti che il Trattato di Lisbona, che è stato negoziato nel 2007, cioè praticamente alla vigilia della più grande crisi finanziaria che ha colpito l'Europa in tutti questi anni, questo trattato è un trattato che appare in tutta una serie di aspetti come non adeguato a risolvere i problemi dell'Unione Europea, e che quindi, se noi vogliamo realizzare gli elementi di cui si è discusso, i quattro cosiddetti grandi blocchi di cui si è parlato nel Consiglio europeo, cioè l'unione bancaria, l'unione monetaria, l'unione finanziaria e l'unione politica, per far questo bisogna mettere mano al Trattato di Lisbona e bisogna introdurre nel Trattato di Lisbona quelle modifiche che consentano all'Unione europea di far fronte a dei problemi che non possono essere più risolti soltanto a livello nazionale. E allora questo vuol dire che, poiché non è immaginabile, anche se l'urgenza è forte, che questo processo di riapertura del cantiere dell'Unione Europea avvenga prima delle elezioni europee del 25 maggio del 2014, è fortemente probabile, se non sicuro, che dopo le elezioni europee, tenuto conto del risultato delle discussioni che saranno fatte durante la campagna per le elezioni europee del 2014, il cantiere europeo si riaprirà, e si riaprirà probabilmente con una serie di riflessioni che saranno fatte durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio e il governo italiano in questo quadro. Oggi o domani, mi pare, il Presidente del Consiglio Letta riferirà al Parlamento della preparazione del Consiglio europeo del 22 di maggio e poi del Consiglio europeo di giugno, in cui nel Consiglio europeo di giugno si riaprirà in qualche modo la discussione per quanto riguarda l'agenda dell'Unione europea per il prossimo periodo. In questo quadro il governo italiano e naturalmente il Parlamento dovranno indicarci quali sono gli orientamenti che noi intendiamo difendere in Europa. Avete letto anche voi sui giornali il discorso fatto due o tre giorni fa dal presidente francese Hollande, che ha aperto una prospettiva che sembrava inimmaginabile dal punto di vista francese, ha detto che l'unione politica deve essere realizzata fra due anni. Certo, ci sono una serie di aspetti che restano ancora diciamo così vaghi o imprecisati. resta imprecisato, poiché parliamo di cantiere e chi si intende di cantieri lo sa, quando si apre un cantiere normalmente bisogna mettersi d'accordo su alcuni elementi essenziali. Quando si apre un cantiere bisogna mettersi d'accordo sui lavori di ristrutturazione che debbono essere fatti all'interno del cantiere, e per ora a livello dei governi dell'Unione Europea questi lavori di ristrutturazione sono ancora molto imprecisati, diciamo. Quando si apre un cantiere bisogna mettersi d'accordo su quali sono gli architetti o i manovali o i geometri o i falegnami che devono lavorare all'interno del cantiere, quindi bisogna mettersi d'accordo su chi farà i lavori all'interno del cantiere, cioè se questi lavori devono essere fatti, per uscire dalla metafora, da una pura e semplice conferenza intergovernativa, cioè affidare esclusivamente ai diplomatici nazionali in una logica poco trasparente e anche poco democratica i passi in avanti che devono essere fatti dall'Unione. Noi riteniamo come Movimento Europeo che se noi vogliamo costruire un'Europa democratica, questa deve essere costruita attraverso strumenti democratici e quindi attraverso un ruolo di chi ci rappresenta a livello nazionale e a livello europeo. Quando si apre un cantiere bisogna decidere anche in che termini di tempo i lavori devono essere conclusi, e noi riteniamo che c'è un'urgenza perché questi lavori di ristrutturazione debbano essere fatti, e poi alla fine, ultimo elemento, chi deve andare a abitare in qualche modo nella casa ristrutturata. E come voi sapete ci sono paesi, in particolare l'abbiamo visto recentemente nel Regno Unito, in cui c'è qualcuno che dice: noi in quest'Unione Europea, non soltanto in questa di oggi, ma in quella che potrebbe essere sviluppata domani attraverso ulteriori forme di integrazione, non ci vogliamo stare. Quindi il problema si pone: se c'è qualcuno che vuole andare avanti, e una maggioranza, non soltanto i paesi dell'Eurozona ma anche altri, se ci si deve condizionare, ci si deve sentire frenati da chi invece questi passi in avanti non vuole fare. E allora questo dà in qualche modo l'idea dell'importanza della campagna elettorale che si aprirà fra qualche mese per quanto riguarda il rinnovo del Parlamento europeo. Come voi sapete, probabilmente è molto probabile che le grandi famiglie politiche europee presenteranno dei loro candidati alla presidenza della Commissione europea che dovrà essere rinnovata dopo le elezioni europee, il che vuol dire che ci sarà per la prima volta un grande confronto di idee fra candidati di diverse famiglie politiche. Questi candidati naturalmente, per ottenere il voto dei cittadini, dovranno indicare in che modo essi intendono governare l'Unione Europea nei prossimi 5 anni, e quindi ci sarà un confronto fra programmi. È probabile anche che ci sarà un confronto qualche volta aspro all'interno delle famiglie politiche, fra le famiglie politiche, però questo renderà i cittadini che andranno a votare coscienti delle scadenze e delle sfide che noi abbiamo di fronte. Allora, in questo quadro è evidente che quando si parla di cittadinanza attiva vuol dire di chiedersi in che modo i cittadini, non soltanto i cittadini come singoli, ma i cittadini associati nei movimenti associativi e che partecipano alla vita delle nostre città, possono contribuire per far sì che l'Unione Europea faccia degli ulteriori passi in avanti. E allora in questo quadro noi abbiamo avviato come Movimento Europeo, come Alleanza dei Cittadini, alcune riflessioni. La prima riflessione, alcuni anni fa ci fu un convegno nel 1989 che aveva come titolo Europa conviene, col punto interrogativo. Naturalmente nel 1989 la risposta fu abbastanza scontata, nel senso che i risultati di questo grande convegno che si svolse a Torino furono che Europa conviene, con un punto esclamativo. Ora, la nostra opinione è che questa domanda oggi non basta più. Cioè, la domanda che noi dobbiamo farci è: quale Europa conviene? Conviene l'Europa che noi abbiamo avuto di fronte in questi anni, cioè un'Europa che si è limitata a un rigore finanziario e all'austerità unilaterale, o noi dobbiamo pensare a un'Europa in cui al rigore si devono accompagnare anche degli strumenti di crescita e di solidarietà? Conviene l'Europa che impone esclusivamente dei vincoli, o noi dobbiamo pensare a un'Europa che, insieme ai vincoli, accanto ai vincoli, che sono certamente essenziali, per imporre agli Stati membri delle misure di risanamento finanziario, ci vuole un'Europa nella quale alcuni beni debbano essere garantiti a livello europeo e che non possono essere garantiti più a livello nazionale. Allora su questa prima domanda, quale Europa conviene, noi siamo convinti che deve aprirsi la campagna elettorale del prossimo Parlamento europeo, in cui le forze politiche ma anche i cittadini devono chiarire qual è il loro orientamento sul modello di Europa che noi vogliamo costruire. E se noi come Italia vogliamo contribuire alla costruzione di un'Europa diversa, probabilmente l'altra domanda da fare è quale Italia conviene all'Europa. Cioè ci sono una serie di aspetti di riforma interna, il progetto che ricordava giustamente il tema della cittadinanza, ma non c'è soltanto questo tema, in che modo l'Italia può contribuire alla costruzione di, Europa, di un'Europa diversa. Allora noi come alleanza dei cittadini abbiamo messo sul tavolo una serie di proposte in cui riteniamo per esempio che noi dovremmo, e qui c'è un ruolo importante che può essere svolto dai poteri locali, in cui noi dovremmo diffondere maggiormente l'informazione rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini dell'Unione Europea, ai cittadini di paesi terzi, per spiegare loro quali sono i loro diritti all'interno dell'Unione Europea, come essi possono rivendicare questi diritti e come essi possono agire nel caso in cui questi diritti vengono violati. Il professor Gest ricordava lo strumento del mediatore, lo strumento della petizione, abbiamo la Carta dei diritti fondamentali che per una buona parte del suo contenuto riguarda l'insieme di qualunque persona umana sta sul territorio dell'Unione, non soltanto i cittadini dell'Unione Europea. Quindi noi dobbiamo fare in modo che i cittadini siano consapevoli dei loro diritti, perché soltanto essendo consapevoli dei loro diritti i cittadini possono capire anche che l'Europa è un valore aggiunto e non soltanto l'Europa che ci è apparsa, qualcuno ha detto l'Europa matrigna. Cioè dobbiamo in qualche modo indicare qual è il patrimonio delle realizzazioni comunitarie che si è andato sviluppando in tutti questi anni. E l'altro aspetto che è essenziale e che riguarda l'Italia e che in qualche modo rende l'Italia forse un po' in ritardo rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea è che noi dobbiamo diffondere maggiormente nelle nostre amministrazioni la cultura della trasparenza e della consultazione e del dialogo con l'organizzazione della società civile. In questo quadro effettivamente i poteri locali hanno un ruolo importante da svolgere. C'è un articolo della Carta dei diritti fondamentali che qualche volta è un po' dimenticato, che parla di diritto alla buona amministrazione. Allora non basta scrivere nella carta che noi abbiamo un diritto alla buona amministrazione, questo diritto poi dobbiamo sostanziarlo con atti concreti da parte delle amministrazioni a tutti i livelli, a livello comunale, a livello regionale, a livello statuale e anche a livello dell'Unione Europea. Allora per far questo non basta che agiscano le pubbliche amministrazioni, i cittadini hanno anche la possibilità di agire. Noi in Italia abbiamo inserito nella Costituzione italiana, nell'articolo 118, un articolo che introduce i due elementi, le due dimensioni della sussidiarietà, la sussidiarietà verticale, cioè nei rapporti fra i cittadini e le istituzioni, la sussidiarietà orizzontale. Dobbiamo dare sostanza a questo articolo 118. Però, là, lo ricordava il professor Gestri, il Trattato di Lisbona, facendo proprio un elemento che era stato inserito nella Costituzione europea, ha inserito anche degli strumenti di quella che si chiama democrazia partecipativa, e in particolare l'iniziativa dei cittadini europei, che consente a 1 milione di cittadini a livello europeo in almeno 7 paesi di chiedere alla Commissione europea di proporre al Parlamento e al Consiglio di legiferare in dei settori in cui l'Unione europea non ha ancora legiferato. Se voi guardate la lista delle iniziative di legge popolare che sono state inviate dal 48 ad oggi di fronte al Parlamento italiano, le iniziative che sono state prese in considerazione dal Parlamento italiano si contano sulle punte di dita di una mano o di due mani al massimo. Cioè vuol dire che nella maggior parte dei casi queste iniziative non sono state prese in considerazione dal Parlamento italiano. Nel sistema che è stato, con tutti i limiti che ricordava il professor Gestri, che è stato immaginato nell'Unione Europea, ci sono invece dei vincoli forti. La Commissione Europea deve giustificare nel caso in cui ritenga di non dar seguito a un'iniziativa dei cittadini europei, e nel caso in cui la Commissione, e io ritengo che per tutta una serie di ragioni la Commissione probabilmente sarà spinta a tenere in considerazione l'opinione dei cittadini, la palla passa al Parlamento europeo, il quale ha l'obbligo, in base al regolamento, di organizzare delle audizioni con i promotori delle iniziative per cercare di capire per quale ragione queste iniziative hanno visto la luce e hanno raggiunto 1 milione di firme. Per cui è immaginabile che una parte importante di queste iniziative produca un effetto positivo sull'insieme dell'Unione. Già una di queste iniziative, che è quella relativa al diritto all'acqua e ai servizi idrici e sanitari, ha raggiunto 1 milione di firme in più di 7 Paesi membri, che vuol dire che la Commissione europea è obbligata, in base al regolamento, a dare una risposta a questa iniziativa, ma ce ne sono altre 13 di iniziative che sono state considerate dalla Commissione europea come giuridicamente fondate e legittimate, sul tema del rafforzamento dell'educazione, la mobilità delle regioni, l'ambiente, la democrazia, il pluralismo dei media ed altre, ed è fortemente probabile che queste iniziative, anche tenuto conto del fatto che ormai la raccolta delle firme non viene più fatta nelle piazze fisicamente, ma può essere fatta attraverso il sistema internet, è fortemente probabile che alcune di queste iniziative arrivino sul tavolo della Commissione europea. E non è senza importanza attirare la vostra attenzione sul fatto che molte di queste iniziative, quando perverranno sui tavoli della Commissione, se la Commissione le tradurrà in proposte di legge, la prima Presidenza che sarà chiamata a dare seguito alle iniziative dei cittadini europei sarà proprio la Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea nel secondo semestre del 2014. E quindi è importante che le autorità italiane e il governo italiano tenga conto di questa spinta che può venire dai cittadini europei attraverso queste iniziative. Noi, come Movimento Europeo, stiamo monitorando effettivamente l'esito di queste iniziative per rendere cosciente le autorità italiane del fatto che dovranno farsi carico di dare un seguito a queste proposte. Però, come dicevo prima, tutto questo non basta. Tutto questo non basta perché, come dicevo prima, il Trattato di Lisbona appare come desueto in una serie di punti essenziali. Noi abbiamo un trattato in cui in questi anni si è sviluppata una situazione con una costituente economica unica a livello europeo e con 27 e dal 1 luglio 28 costituenti politiche separate l'una dall'altra. Questa schizofrenia non può sopravvivere, cioè c'è una dimensione economica che si è andata sviluppando in maniera fortemente integrata, soprattutto dal punto di vista monetario. Immaginate per esempio il controllo fortissimo che l'Unione Europea attua per quanto riguarda i bilanci nazionali, e senza che questo si traduca poi in una dimensione di carattere politico e di carattere democratico a livello europeo. Allora, se questo è vero, e noi riteniamo che questo problema esiste in maniera abbastanza drammatica, questa è la ragione per cui, come vi dicevo prima, noi dobbiamo cominciare a riflettere sul fatto se questo sistema dell'Unione, così come si è andato costruendo attraverso il Trattato di Lisbona, è adeguato per dare risposte al tema dei cittadini. Allora è per questa ragione che noi riteniamo che se i cittadini vogliono essere attivi in questo periodo che ci separa dalle elezioni europee, anch'essi devono porsi il problema di chiedersi che tipo di Europa noi dobbiamo sviluppare, non soltanto nell'anno che ci separa dalle elezioni europee, ma dopo le elezioni europee. Allora, in questo quadro io credo che i poteri locali possano svolgere un ruolo essenziale. Sarebbe molto importante, per esempio, che un insieme di poteri locali italiani, attraverso i consigli comunali, possa esprimersi, eventualmente in comune o con degli ordini del giorno separati, proprio su questi temi, come ho detto prima, sintetizzandoli, quale Europa conviene e quale Italia conviene all'Europa. E anche forse, questa è la proposta che intendo farvi come Movimento Europeo, come Alleanza dei Cittadini, anche per predisporre delle proposte da rivolgere al governo italiano quando il governo italiano assumerà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea il 1 luglio del 2014. Cioè, io credo che vale la pena di riflettere, ciascuno al proprio livello di responsabilità e di competenza, per mettere sul tavolo degli orientamenti che dicano quale spinta, quale ruolo dinamico l'Italia può svolgere nel quadro europeo anche in alleanza con gli altri governi che assumeranno la presidenza dopo l'Italia nel 2015. Ecco, su questo il Consiglio italiano del Movimento Europeo, che ha avviato un lavoro insieme al Ministero degli Esteri e al Ministero delle Politiche Comunitarie, è disponibile con voi e con altre realtà comunali e i poteri regionali in Italia per fare questa riflessione, in modo da dare anche noi il nostro contributo allo sviluppo di un'Europa più solidale, più democratica e che risponda effettivamente agli interessi dei cittadini. Anche perché, e qui concludo, il rischio è forte che alle prossime elezioni europee noi ci troviamo di fronte a due fenomeni. Il primo è che è un fenomeno in qualche modo che noi abbiamo conosciuto dal 79 ad oggi. Ad ogni elezione europea il numero dei cittadini che è andato a votare è andato calando. È andato calando per delle ragioni evidenti, perché i cittadini hanno sentito che il loro voto in qualche modo a livello europeo aveva un'influenza, aveva un impatto non adeguato. Nei nostri paesi, quando andiamo a votare attraverso il nostro voto, noi determiniamo la formazione del governo del paese. Se noi vogliamo che l'Europa risponda agli interessi dei cittadini e che ci sia un sentimento di appartenenza, noi dobbiamo fare in modo che dall'elezione europea emerga in qualche modo una visione chiara del modo in cui l'Europa deve essere governata nei prossimi 5 anni. E questo è il primo elemento. E il secondo elemento, che è preoccupante, nei giornali di questi giorni si vede che tendono ad aumentare nei nostri paesi dei fenomeni di intolleranza, qualche volta anche di razzismo, insomma di intolleranza e di volontà di fare un salto all'indietro. Allora io credo che noi dobbiamo essere molto attenti a questo rischio, che nel Parlamento europeo possano provenire delle spinte centrifughe, delle spinte di conflitti fra i paesi, e allora io credo che dobbiamo cogliere quest'anno, che ci separa 370 giorni dalle elezioni europee, per far sì che invece nella dimensione dell'Unione europea vanno avanti quelli che vogliono un'Europa che sia effettivamente solidale e democratica. In tutte le dimensioni parlamentari esistono normalmente 3 aree, gli innovatori, gli immobilisti e la palude. Io credo che noi dobbiamo schierarci dalla parte degli innovatori, contrastare in qualche modo gli immobilisti, vince chi riesce a portare a sé l'opinione della maggioranza della palude. E allora ecco, questo abbiamo un anno di tempo per evitare questo rischio, lavoriamo tutti insieme perché questo non avvenga e possiamo costruire insieme un'Europa che sia all'altezza degli orientamenti del sogno dei padri fondatori. Grazie.
Grazie anche al Presidente D'Astoli, devo dire, per tantissimi stimoli di percorsi anche che successivamente come Consiglio Comunale potremo mettere in cantiere dopo la giornata odierna. E devo dire che con questo suo intervento viene da un tour di 3 giorni nella nostra città e quindi insomma l'abbiamo ascoltato insomma molto volentieri anche in Consiglio dopo le importanti iniziative dei giorni scorsi. Allora, io aprirei quindi i lavori abbiamo da presentare un ordine del giorno e poi tutti gli interventi così come sono stati programmati, quindi diamo la parola a Ricci per l'ordine del giorno che era iscritto in convocazione. Abbiamo deciso che i nostri lavori oggi cercheremo di applicare i tempi europei dei 3 minuti per intervento, quindi insomma proviamo a vedere se siamo capaci di farlo. Prego, Ricci.